Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Le nostre interviste.
È collegato con noi da Townsville in Australia Andrea Severati, un biologo italiano che vive e lavora per l'Australian Institute of Marine Science, una istituzione del governo australiano con la qualifica di research manager. Insomma, quello che potremmo definire un cervello in fuga. Andrea, grazie di essere con noi e buona serata.
Grazie a te,
buongiorno qui. Quindi, dunque, Andrea si occupa per il governo australiano di studiare e contrastare gli effetti del cambiamento climatico sui coralli della grande barriera corallina australiana e sugli effetti di questo sul suo straordinario, meraviglioso, delicato ed estremamente complesso ecosistema. La grande barriera corallina si estende per circa 2600 chilometri di fronte al Queensland nella parte est-nord-est dell'Australia. Quindi parliamo di un'area grande come l'Italia, tanto per intenderci, popolata da circa l'80% di tutte le specie marine del mondo, che è da anni sotto attacco del cambiamento climatico, che, ed è questo inopinabile, lo dice la scienza, deriva dall'attività umana. Andrea, ci puoi dire perché l'anidride carbonica, che poi proviene da tutto il mondo, non solo dall'Australia evidentemente, è emessa prevalentemente da combustione fossile, è dannosa per la barriera corallina?
Eh sì, perché ci sono due modi principali, due effetti principali degli elevati livelli di carbonica. Il primo, ed è probabilmente il più pericoloso, il più dannoso, è indiretto attraverso il riscaldamento globale. Il cambiamento climatico è vero, ormai la scienza non ne discute più. E di fatto, se si sovrappone la concentrazione dell'anidride carbonica col grafico delle temperature medie annuali, c'è praticamente una correlazione lineare esatta. Quindi, questo insomma è ormai molto evidente. E siamo tutti sulla stessa barca. L'anidride carbonica prodotta dall'altra parte del mondo, in Italia. Arriva in Australia entro 24 ore della sua produzione, che di fatto è intorno alla Terra, c'è questo strato relativamente sottile che è l'atmosfera, e come ormai sappiamo tutti, l'anidride carbonica, insieme ad altri gas, come il metano, per esempio, è uno dei principali responsabili dell'effetto serra. E questo è un effetto indiretto. Di fatto, l'anidride carbonica provoca un innalzamento delle temperature, e elevate temperature medie nell'ambiente marino, come poi magari come vedremo, provocano lo sbiancamento dei coralli. Il coral bleaching è un evento che è catastrofico, che in qualche modo compromette il delicato equilibrio che c'è fra i coralli e le alghe microscopiche che sono in simbiosi nei tessuti. E di questo magari parliamo dopo.
Quindi un vero e proprio effetto a proposito di globalizzazione, no? Quindi mi pare. Qual è il valore della grande barriera dal punto di vista della biodiversità, cioè la varietà di tutte le forme di vita, e perché questa è determinante per la vita dell'uomo? Cioè, perché non possiamo perderla? Cioè, non è una questione di turismo, immagino, solo, no? Evidentemente.
No, beh, diciamo la grande barriera corallina. Tu prima hai citato l'80%, l'80% delle specie marine abita coral reef intorno al mondo. Non ci sono l'80% delle specie marine in Australia in particolare, ma comunque sia sono sistemi ad altissima biodiversità. E perché questo ha un valore? Innanzitutto ha un valore economico e vale la pena menzionare che in Australia si stima che il valore della grande barriera corallina sia intorno ai 120 miliardi di dollari l'anno, e che in qualche modo, in maniera diretta o indiretta, impieghi mezzo milione di persone. Quindi diciamo che per l'economia australiana è anche molto significativo. E poi naturalmente c'è un valore ambientale. La biodiversità risulta in resilienza, ovvero la capacità degli ecosistemi di reagire agli stress, che in particolare in questo caso lo stress dovuto all'innalzamento delle temperature marine. Ed in generale gli ecosistemi funzionano come reti di moltissime parti che interagiscono e noi diciamo ne conosciamo una piccolissima parte. Non sappiamo quali elementi di questo network sono fondamentali per il suo funzionamento e quali non sono. E non sono soltanto pesci, coralli, cose insomma, che in qualche modo ovvie, ma c'è un mondo microscopico fatto di alghe microscopiche, di batteri, di virus, che è complicatissimo. E di fatto si stima che una perdita di biodiversità ormai che si è già cominciata in maniera abbastanza drammatica. E quindi è abbastanza sicuro, è abbastanza certo che il reef che abbiamo oggi non è il reef che avevamo nell'epoca pre-industriale. È abbastanza sicuro che il reef che avremo fra 100 anni non è il reef che abbiamo oggi, in particolare se non cambiamo i trend dell'emissione di gas serra. Ho
Questo è
risposto alla domanda.
sì, hai risposto assolutamente sì. E, dicevo, questo è un po' un limite che molti sempre più stanno rilevando, compreso anche Papa Francesco nella sua, cioè il fatto che spesso affrontiamo questi temi in maniera parcellizzata, no? E non in maniera, come si dice adesso,
Certo.
olistica, cioè nel loro insieme.
Sì.
Dunque.
O se proprio la vuoi sapere tutta, c'è un altro effetto dell'anidride carbonica che, disciogliendosi in acqua, perché i gas si disciolgono nei fluidi in maniera proporzionale alla loro concentrazione. Se aumenta la concentrazione dell'aria, aumenta anche la concentrazione dell'acqua. E quando l'anidride carbonica si discioglie in acqua, diminuisce il pH, quindi aumenta l'acidità dell'ambiente marino. E un po' come l'aceto scioglie le macchie di calcare sui rubinetti di Roma, nello stesso modo una diminuzione del pH promuove la dissoluzione dello scheletro dei coralli. Quindi per i coralli vivi è molto più complicato, è molto più faticoso, spendono molto più energia per costruire il loro scheletro, che è fatto di carbonato di calcio, non proprio come il calcare di Roma, ma insomma è una struttura più complessa che si chiama aragonite, ma sempre carbonato di calcio e si discioglie in ambiente acido. E quindi per i coralli vivi è molto più complicato, è molto più impegnativo produrre il loro scheletro. E per i coralli morti, che costruiscono, diciamolo, la matrice su cui quelli vivi crescono, e si iniziano a disciogliere con un rate molto più veloce. Quindi, per anche rispondere a qual è il valore della barriera corallina, che per moltissime nazioni, di fatto, non si tratta solamente. Si tratta dell'esistenza stessa delle nazioni del Pacifico, per esempio, o delle Maldive. Sono posti in cui
O
la
dei
loro esistenza
Caraibi.
stessa, esatto, la loro esistenza stessa è legata all'esistenza dei coralli.
Certo.
Ed è per questo che è, diciamo che questi
Perché non
lo
possiamo
sport.
perderla, insomma, in qualche maniera.
Sì, insomma, gli sforzi globali sono assolutamente necessari. Non è una battaglia che può vincere l'Australia o l'Europa da sola. È un problema globale ed è certamente il problema del XXI secolo.
Senti, sui media di tutto il mondo in questi anni si è parlato molto della morte della barriera corallina, saranno poi i titoli dei giornali, ma insomma, un disastro reso particolarmente evidente dall'effetto che qui in Italia è stato tradotto con sbiancamento dei coralli, che peraltro, ricordiamolo, sono animali. Ecco, puoi spiegarci chiaramente in sintesi e in maniera, diciamo, abbastanza semplice, Cos'è e perché si verifica questo sbiancamento che quando vedi una fotografia fa una certa impressione, insomma, ecco.
Sì, l'ho accennato poco fa e me ne scuso. Allora, che cosa succede? Certamente i coralli sono animali e sono animali prevalentemente coloniali, quindi all'interno della stessa colonia sono costruiti da piccoli animali che si chiamano polipi. All'interno del tessuto dei coralli vivono delle alghe microscopiche che si chiamano zooxantelle. E queste alghe microscopiche, che sono grandi, 10 micron, 10 milionesimi di metro, e vivono in simbiosi, vuol dire che dal corallo ricevono nutrienti e ospitalità, e per i coralli producono alimenti, producono prevalentemente zuccheri, vitamine, proteine, eccetera, eccetera. E le alghe ovviamente si nutrono di energia carbonica, di nutrienti e di luce. Questa simbiosi mutualistica, ovvero tutti e due i partecipanti ne traggono vantaggio. La simbiosi mutualistica si rompe quando la temperatura si alza sopra dei livelli di guardia. Noi misuriamo lo stress termico è uno stress cumulativo. Quindi, diciamo, un giorno sopra i livelli di guardia non fa nulla, ma settimane iniziano a in qualche modo rompere questo
Equilibrio.
contratto, questo equilibrio fra l'alga. L'alga inizia a produrre delle sostanze tossiche per il corallo, e il corallo, se lo stress termico in associazione con alti livelli di illuminazione, che ovviamente sono molto comuni durante l'estate tropicale, non ha altre soluzioni che espellere l'ospite, che espellere il simbionte. E le zooxantelle danno quel colore di fondo marroncino ai coralli, perché sono delle alghe marroni. Ed è per questo che i coralli, dopo lo sbiancamento, hanno questo aspetto drammaticamente bianco. Se lo stress termico è grave, quindi diciamo che eccede i 12, si chiamano, noi usiamo una unità di misura che si chiama degree heating weeks, vuol dire che se la temperatura ha superato per 12 settimane, per 12 settimane è superiore di un grado alla media stagionale, allora questo è considerato un severe bleaching, quindi un evento grave, e la maggior parte dei coralli muore, quindi non si riprende da questo stress. E dal 2016 al 2023 sono stati documentati in Australia, ma anche nel mondo, 5 eventi di bleaching, ed è una cosa mai documentata prima.
Sì, perché, scusa se ti interrompo, perché un elemento che spesso non si tiene nella dovuta considerazione è l'accelerazione che il cambiamento climatico sta provocando in una serie di fenomeni evidentemente gravi, cioè non solo il fatto che si verificano, ma che si verificano sempre più frequentemente. Sbaglio?
Sì, no, esatto. Cioè, in senso evolutivo, il clima è sempre cambiato. E alcuni sistemi si sono anche adattati, altri non si sono adattati. Nel Sahara c'erano le foreste, adesso non ci sono più. Ed è così, non ci sono più, e diciamo che gli ecosistemi cambiano. Altri sistemi si sono adattati bene. Il problema è che la scala temporale dei cambiamenti è fondamentale. E quindi la scala temporale del cambiamento che stiamo osservando noi è senza precedenti. Quando io ho cominciato a lavorare in Australia, mi pare all'AIMS, 12 o 13 anni fa, l'anidride carbonica era a 490 parti per milione. Oggi è a 420. Cioè, anche soltanto durante la mia esperienza professionale, no, le baseline sono aumentate del 10%.
È
E quindi
pazzesco.
questa è una cosa pazzesca. E di fatto tutti i nostri sforzi, di cui magari parliamo fra un secondo, non serviranno assolutamente a nulla se i trend della produzione di energia carbonica nel senso globale non si livellano. E quindi diciamo che veramente almeno l'accordo di Parigi è un target che veramente tutte le nazioni del mondo dovrebbero fare,
Certo.
dovrebbero impegnarsi per mantenere.
Infatti, stavo proprio per chiederti questo, cioè voi valutate lo stato di salute della barriera, se non erro, da oltre 40 anni, questo il Long Term Monitoring Program, puoi
Sì.
dirci così, proprio in estrema sintesi, non solo a che punto siamo, un po' lo hai appena detto, insomma, ma quanto tempo abbiamo per invertire il trend, ammesso che sia possibile. Per quanto tempo abbiamo generato sta clessidra?
Guarda, allora l'AIMS ha compiuto il suo 50° anniversario un paio di anni fa e di fatto da circa 40 anni. Conduce questo programma di monitoraggio della copertura delle barriere coralline e quindi ha continuato a visitare gli stessi transetti, gli stessi pezzetti di reef per oltre 40 anni e lo facciamo e ne visitiamo mi pare 60, quindi insomma diciamo è un dataset piuttosto impressionante, di fatto è il più grande, è il più completo al mondo. Ed è un servizio che offriamo al governo federale e all'ente di protezione della barriera coralline. E la copertura dei coralli, insomma, l'unità di misura che usiamo è la coral cover, che è la copertura dei coralli, ovvero quanto del reef è coperto da coralli duri, che sono quelli che hanno lo scheletro e quindi costituiscono una barriera. E di fatto, in linea di massima, in generale, il trend è un trend negativo. Poi ci sono anche situazioni dove, per esempio, credo che sia arrivato, insomma, credo che sia arrivato, è arrivato nelle news internazionali, non so se anche in Italia. Di fatto, l'ultimo report di quest'anno ha documentato invece un incremento della copertura corallina e che naturalmente ha fatto notizia e ci sono tutti ancora i climate change negazionisti. E ecco, visto, ve l'avevamo detto, non è vero. Invece no, è vero. E di fatto è un po' un fuoco di paglia. Le specie... Ed è vero che ancora nella barriera corallina c'è un grande potenziale di recupero. E i coralli che crescono però più rapidamente, e quindi sono responsabili di questo incremento di copertura, sono coralli che sono di fatto poi più suscettibili al cambiamento climatico esso stesso. E quindi diciamo che è giusto continuare a essere ottimisti, perché di fatto la barriera corallina non è morta. Il fenomeno del coral bleaching è piuttosto patchy, non è che tutta la barriera sbianca allo stesso momento.
Certo,
E ci sono
macchia di
alcune parti.
leopardo, potremmo dire.
È macchia di leopardo, bravo, mi mancava la parola italiana. In alcune parti è più grave che altre. Per esempio, nello scorso estate, nella scorsa estate è stato molto grave a sud, dove sono sbiancati pezzi di barriera che non ho mai sbiancati prima. E di fatto a nord, siccome invece la copertura nuvolosa è stata molto alta per molto tempo, di fatto lo stress non è stato così grave come nel 2016, dove il 30% dei coralli nacque poco profondo e invece è morto. Ecco, quindi diciamo che il sistema è talmente grande che il fenomeno è sempre disomogeneo. E siccome è così grande, di fatto la barriera corallina ancora ha delle grandissime possibilità di recupero. Però i segnali che vengono dai nostri colleghi d'oltreoceano, che studiano gli stessi fenomeni nei Caraibi sono drammatici e loro ci dicono, continuano a dirci che non abbiamo così tanto tempo come pensiamo e quindi in qualche modo dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo muoverci.
Andrea, adesso interrompiamo per una breve pausa musicale e poi ci ricolleghiamo circa un minuto per tornare a parlare con te della Grande Barriera Corallina Australiana, che ricordiamolo, parliamo di migliaia di chilometri più lunga dell'Italia, per intenderci.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look. I know it's gonna be a lovely day.
Ok, siamo nuovamente collegati con Andrea Severati da Townsville, che è collegato con noi da Townsville in Australia per parlare della Grande Barriera Corallina Australiana. Dunque, riprendiamo un po' quello che stavi dicendo. Dunque, so che voi avete molti programmi per contrastare, studiare e ripopolare, poi adesso ci ci racconterai bene cosa, cioè cosa vuol dire ripopolare, ripopolare di coralli, ovviamente il reef. Intanto, quanti scienziati lavorano a questi programmi, a livello globale? Lo dicevi prima, lavorate con le Maldive, con i Caraibi. Quali sono gli investimenti e quali sono gli investimenti, insomma?
Ma allora, l'AIIMS in particolare è finanziato dal governo federale in generale, perché di fatto l'Australia è un paese che comunque investe in ricerca ed è la nostra base di finanziamento. Dopodiché l'AIIMS, che è l'istituto dove lavoro, ha anche anche molte relazioni con industrie, e quindi di fatto è anche finanziata dalla oil and gas industry, anche se sembra bizzarro. E di fatto oil and gas è in qualche modo obbligata a investire in offset per capire quali sono gli effetti delle sue attività. A complemento del finanziamento, diciamo, del nostro appropriation budget, che sono i soldi che riceviamo ogni anno dal governo federale, e negli scorsi 4 anni, sì, abbiamo cominciato nel 19-20, il governo ha finanziato un progetto che si chiama Reef Restoration and Adaptation Program, con un infelice acronimo RRAP. Ed è un grande programma che coinvolge 20 organizzazioni, università, la AIIMS e la CSIRO, che è l'equivalente del nostro CNR, e in qualche modo ha visto circa 500 scienziati, in qualche modo lavorare sui vari aspetti del reef restoration. Si può restaurare la barriera collina, si può in qualche modo proteggere e restaurare,
Ma è
recuperare
corretto
l'ecosistema stesso.
dire ripopolare?
Bene. Non lo so, in realtà in inglese si chiama restoration,
Ok.
che sa un po' più di restauro piuttosto di ripopolamento. In genere, ripopolare credo che si usi di più per sono specie ittiche in un corso. E di fatto, questo è ecosystem restoration. In qualche modo prevede che la complessità dell'ecosistema sia in qualche modo recuperata. E si può, allora, in qualche modo, i modelli cosa ci dicono? I modelli ci dicono che si potrebbe, assunto che in qualche modo i coralli che ripopoliamo, perché c'è una parte di ripopolamento in tutto questo, siano più resistenti al cambiamento climatico. Quindi, insomma, allora, per rispondere alla domanda quali sono gli investimenti, il RRAP è un programma che in qualche modo ci ha finanziato per circa 250 milioni di dollari in 5 anni. Quindi, diciamo, è significativo. Nulla se si confronta a qual è il valore di fatto della barriera corallina per il paese, ma comunque significativo. E di fatto il governo si è anche impegnato per i prossimi 4 anni, con ulteriori 80 milioni di dollari, a deploy, a in qualche modo applicare la scienza che abbiamo sviluppato negli ultimi 4 anni, su larga scala. E quindi diciamo che c'è anche adesso un tentativo pratico di scienza applicata. E quindi provo a spiegarti in un minuto cosa cerchiamo di fare. Gli interventi Insomma, c'è una parte di questo programma che in qualche modo studia le baseline e come di fatto il sistema sta reagendo alle perturbazioni. Ma poi c'è anche un'altra parte che in qualche modo invece sta tentando degli interventi, che è il programma dove lavoro io. E quindi stiamo cercando di innanzitutto capire, non tutti i coralli rispondono allo stesso modo allo stress, alcuni sono molto più resistenti. Perché lo stiamo capendo. E adesso sappiamo perché, più o meno, e sappiamo anche come trovarli. E sappiamo anche che questa resistenza può essere ereditata. E quindi il progetto, in qualche modo, prevede la selezione di riproduttori più resistenti al cambiamento climatico e la riproduzione in cattività su larga scala e la semina di questi coralli nei dei primi giorni dopo il loro insediamento su substrato. E qui forse devo anche raccontare forse come funziona la riproduzione dei coralli, non so se abbiamo tempo.
Proviamoci,
Però
è
diciamo che
talmente
ecco.
interessante. Proviamoci, insomma.
Guarda, allora, sulla barriera corallina i coralli si riproducono una volta l'anno.
Mi pare che ci siamo, no? Giusto?
Ed ecco, ci siamo. I coralli sottocosta si riproducono tra i 4 e i 7 giorni dopo la luna piena di ottobre. E quindi luna piena è il 17 ottobre, quindi eccoci.
Ci stiamo avvicinando.
E sulla mid shelf, che fece la barriera corallina la parte, diciamo, principale, e sono 4-5 giorni dopo la luna piena di novembre, perché le temperature offshore, diciamo, al largo della costa, sono vuole più tempo perché raggiungono i livelli che in qualche modo suggeriscono ai coralli che è ora di riprodursi. Di fatto i coralli non hanno né il calendario né gli occhi per vedere la luce, tuttavia si sincronizzano perfettamente sullo stesso giorno e la stessa specie, coralli della stessa specie si sono sincronizzati per rilasciare i loro gameti, ovvero uova e sperma, al minuto, quindi contano i giorni dopo la luna piena e contano i minuti dopo il tramonto. E quindi i
Pazzesco.
coralli della stessa specie rilasciano i gameti allo stesso momento. Ed è fondamentale perché i gameti, le uova e lo sperma rimangono attivi per pochi minuti. Quindi diciamo che se questo non succedesse, tutto lo sforzo riproduttivo sarebbe per nulla.
Immagino sia uno
E
spettacolo straordinario, insomma, tu l'avrai
peraltro
anche.
è uno spettacolo straordinario. Nell'ambiente, in natura, tuttavia, una larva su. Allora, e quindi i coralli cominciano la loro vita come piccole larve planctoniche, ovvero che girano nelle grandi masse d'acqua e sono trasportate nella corrente a caso. E naturalmente vengono mangiate da tutti, da pesci, da altri coralli, eccetera. E si stima che una larva su 1 milione riesca a insediarsi, e probabilmente dei coralli che si insediano di nuovo sul substrato, uno su 100 riesca a crescere. Quindi, diciamo di questi miliardi e miliardi e miliardi di uova, uno su 100 milioni diventerà un corallo adulto. Ecco, noi abbiamo trovato il modo, in qualche modo, di rendere questo processo molto più efficace. Perché riusciamo in cattività senza però domesticare i coralli, cioè noi facciamo molta attenzione a non creare coralli adattati all'ambiente di cattività e quindi li riseminiamo molto molto presto, subito dopo l'insediamento, e vengono riportati in mare. E abbiamo trovato un sistema per farlo a larga scala, quindi noi pensiamo di poter seminare milioni di coralli di nuovo sul reef, e la nostra percentuale di sopravvivenza per ognuno di questi device, per questi piccoli moduli di atterraggio per i coralli appena appena insediati, più o meno la nostra sopravvivenza è intorno al 60%, quindi diciamo molto molto buona. Quindi diciamo il progresso tecnologico in questo campo è molto incoraggiante.
Chiudiamo questa intervista con un messaggio chiaro, insomma, praticamente state col vostro lavoro guadagnando tempo, giusto? Ho capito bene?
Sì, hai capito bene. E di fatto, hai capito bene. Di fatto, i nostri modelli. I modelli cosa sono? Sono la nostra sfera di cristallo per vedere il futuro. Sono modelli matematici che in qualche modo simulano la complessità dell'ecosistema. E all'interno di questo programma di reforestation, lavorano, direi, almeno una ventina di modellisti. E i modelli sono adesso molto, molto più attendibili, affidabili, e lavorano su sistemi molto, molti, molti specifici. E quindi, in qualche modo, è l'unico modo che abbiamo per prevedere il futuro. E queste simulazioni vengono, le simulazioni dei modelli vengono, diciamo, condotte decine, migliaia, centinaia, migliaia di volte. E immancabilmente, cosa ci dicono? Ci dicono che se non si fa nulla, né come restoration e né con le, no, col, come, per, com, come controllo delle nostre emissioni, nel 2050 praticamente i reef system del mondo sono irrecuperabili. Se iniziamo a se le nostre, diciamo, se le nostre assunzioni sono corrette, ovvero se riusciamo a seminare coralli che sono più termotolleranti, che resistono a 5-10 degree heating wakes, più degli altri, e non cambiamo i trend di emissione di carbonica, e praticamente guadagniamo 30-40 anni. Quindi diciamo che tra il 2070 e il 2080, comunque sia, non c'è stato niente da fare. Se invece le comunità internazionali si impegnano a
A ridurre le emissioni.
ridurre le emissioni come stipulato nell'accordo di Parigi, allora speranza c'è. E combinando il controllo delle emissioni con gli interventi di ristorazione, già nel 2040, dal 2040 al 2045, il trend è positivo e quindi la copertura di corallina è certamente in recupero. E quindi diciamo che un po' di speranza c'è, però non c'è niente da fare. Bisogna certamente che il mondo, diciamo, cambi registro e capisca che. E no, questo non è soltanto un problema della barriera corallina, è un problema. Insomma, oggi la Florida è stata colpita dal secondo uragano in 15 giorni. Insomma, diciamo che ci sono eventi meteorologici senza precedenti, la siccità in Sicilia, voglio dire, non è soltanto il problema dei coralli del mondo, e quindi è il vero problema dell'umanità. E di fatto è una cosa che David Suzuki, che è un ecologo che ispira molti, molti, molto, molti, molti di noi. Mi ricordo che in una conferenza qui in Australia, è un ecologo nippo-canadese, e insomma, ci disse molto chiaramente che usare la crescita come paradigma per il successo è completamente ridicolo. e la crescita porta inevitabilmente al collasso. Se una piastra di coltura piena di batteri, che un secondo prima del collasso è in crescita esponenziale, se chiedi ai batteri, ora come va? Ah, benissimo,
Benissimo.
siamo in crescita esponenziale. E poi un secondo dopo tutta la popolazione collassa. E questo è un po' quello che sta succedendo a questo pianeta. E di Terra ce n'è una sola, non c'è un secondo pianeta. Ecco, questa è anche insomma, una cosa che vorrei che fosse molto, molto chiara. Non è vero che possiamo andare a vivere su Marte. Ecco.
Esatto. Senti Andrea, grazie moltissimo, del tuo tempo, della tua disponibilità e soprattutto della tua conoscenza e competenza che hai voluto condividere con noi. Spero che, sarai disponibile per altri, collegamenti, così torneremo sul tema e ci aggiornerai. Su come sta andando il vostro lavoro, al quale ovviamente siamo tutti, molto molto interessati.
Grazie Adelio, grazie del tuo tempo e a presto.
Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Le nostre interviste.